Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E un saluto a tutto e a tutta dal giornale Malandrino, che va ad iniziare. Un saluto da Mario Schizzo.
E da Francesca.
Per il momento la formazione è soltanto da due, però tendiamo ad ingrandirci, vediamo se ci saranno degli arrivi.
Ci allarghiamo.
Ci allarghiamo. Brevissimo sommario. Dunque, qualche considerazione sulla manifestazione di sabato, sulla situazione attuale di Alfredo e anche su diverse altre situazioni che si stanno evolvendo in questo periodo. Per esempio anche in Val di Susa, precisamente più in basso, ai piedi della Val di Susa, la zona di Rivalta, ci sono trivelle, c'è stata trivellazione, ce ne saranno altre, faremo un servizio su questo. Parleremo delle iniziative che si svolgono ovviamente nelle case occupate, negli squat, e soprattutto adesso stasera magari ci sarà la presentazione di un libro di Chiruzzi, che è stato un rapinatore in gioventù e che ha scritto un testo autobiografico. Ci sono adesso praticamente delle case editrici che si sono specializzate in questo genere di testi e che verrà a presentare stasera al Barocchio verso le 7:30. Si inizierà 7:30-8 e poi si continuerà poi con la cena Bella Vita. Porta il meglio che hai e che non hai, prendilo, regalati, sprecati. Ok, e questo qui è un po' il sommario così in generale. Allora, se non c'è altro, partiamo, andiamo con un po' di musica. Allora, arriva subito una correzione da West Coast.
Non possiamo dire niente, che subito ci fanno
la punta. Va bene.
Puntini sulle i.
Non è la presentazione del libro di Pancrazio Chiruzzi, ma su cui peraltro c'è la sua biografia e quindi è interessante comunque il testo, ma è un'altra cosa che riguarda più l'aspetto del carcerario repressivo.
Sì, infatti si tratta di una chiacchierata appunto con Pancrazio Chiruzzi, che è soprannominato anche il solista del Kalashnikov. Si parlerà delle condizioni carcerarie e le rivolte vissute parallelamente negli anni passati della sua esperienza di vita. Questo quindi sarà stasera alle 19:30 circa, magari anche alle 20, e poi seguire la solita e consueta cena Bella Vita, quindi è Bella Vita, portatevi da bere e da mangiare. Più tardi magari avremo anche un collegamento con qualcuno
Forse, sì, con Bassavalle, Piedivalle, a Piedivalle, dove ci sono state le trivelle, sembra debbano ritornare perché stanno tracciando un percorso per il TAV, un percorso devastante sulla collina morenica, di cui ci parleranno i compagni no TAV di Rivalta e zone limitrofe, zone amene, zone di villeggiatura, prealpi incantevoli devastate da cantieri. Comunque adesso vedremo.
Quindi niente più vacanze estive in montagna.
Sì, le vacanze vai a fare da un'altra parte. Ok,
allora 346-667-3263, ancora un pezzo di musica musicale, poi dirette.
Cause I have to do what I'm supposed to do. God, I've been hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good. Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena.
Dopo questo bellissimo sax, qualche considerazione sulla manifestazione di sabato con Piazza Solferino abbastanza frequentata. C'erano almeno 700-800 persone, quindi abbastanza buono. Poi improvvisamente parte il corteo e ci riduciamo notevolmente sì. Di numero, no?
I testimoni dicono di sì, è andata proprio così.
È andata proprio così.
Sicuramente quello che si può dire è che anche raggiungere Piazza Solferino era un'impresa non da poco.
Sì, 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 passavi sotto la Forca Caudina e lo stesso se avessi voluto uscire.
Assolutamente.
E questo per tutto il percorso, perché per tutto il percorso tutte le vie laterali erano chiuse. Risulta persino da un manifesto qui del checkpoint che diceva che alla gente era impedito di uscire alla manifestazione, per cui sono stati convogliati verso fuori Torino, verso appunto Borgata Aurora, dove dopo una serie di lanci di lacrimogene, qui ci terrei a dirlo perché l'ho potuto vedere, sono testimone oculare, no? Che a Porta Palazzo i lanci di lacrimogeni avvenivano quasi in verticale per farli ricadere dall'altra parte dell'incrocio, inclinati di 45 gradi per sopravanzare i manifestanti che cercavano di salvarsi dall'asfissia, visto che questi sono gas che vengono proibiti nell'uso militare, allora vengono usati sui civili, e questo bisogna sempre ricordarlo, no? E poi soprattutto c'erano quelli sparati ad altezza Duomo che rimbalzavano contro le fioriere, che alla nostra altezza per fortuna c'erano le fioriere, eccetera. E quindi lì avevi voglia a cercare di fare una manifestazione, poter continuare la manifestazione, non era possibile. Dopo c'è stato un altro lancio di lacrimogeni dal piazzale, più o meno da Ponte Carpanini, dal piazzale di fronte all'arsenale, con la manifestazione che ha imboccato il Cortile del Maglio, poi sfociata davanti San Pietro in Vincoli, al Fortino, e poi il ponte di via Cigna, e pochi metri dopo l'unica porta aperta era quella della radio, del checkpoint, e la gente è stata praticamente convogliata qua. Quando poi è stata convogliata qui, gli hanno tirato su tutti i lacrimogeni, gli idranti, eccetera eccetera, con le persone che erano qua dentro al checkpoint, quindi non solo i manifestanti che si erano rifugiati qui, ma anche con le persone. C'è un manifesto affisso qua in via Cecchi che la gente può leggere, dove viene denunciata questa gestione demenziale dell'ordine pubblico, surreale viene definito, no? Parlando di quartieri di serie A e di serie B, perché il casino non deve succedere in centro, li sospingiamo
infatti,
in fuori, li facciamo passare la Dora.
È molto importante sottolineare come nel percorso il servizio d'ordine della Celera, dei Carabinieri, non abbiamo assundito fino a quando non siamo arrivati nei quartieri detti poveri, no? Lì si sono ben guardati di sparare lacrimogeni, ma si sono schierati in modo da coinvolgerci in modo inequivocabile verso le zone non significative, non bene di Torino.
Sì, siamo arrivati sulla dorsale della povertà, cioè in mezzo a Porta Palazzo.
Sì, dove sostanzialmente se gasi qualcuno che non c'entra niente per sbaglio, sai, no? Che non verrà a lamentarsi.
E dall'altra invece si scende giù verso le zone più popolari, e quindi lì può succedere qualunque macello, va benissimo, cosa che hanno fatto puntualmente qui al checkpoint. E questa è un po' la cronaca della giornata di questa manifestazione. All'inizio in piazza aveva parlato Lello Valitutti, che ha una lunga esperienza, lui era il testimone dell'assassinio di Pinelli, che ha avuto la sorte di restare vivo, no? Lui era nel corridoio della questura di Milano mentre assassinavano Pinelli, e quindi lui sa benissimo che Calabresi non è mai uscito da quel, il commissario Calabresi mai uscì da quell'ufficio, a parte ricostruzioni fantascientifiche che dicono che c'erano scalette segrete immaginarie, eccetera, terze dimensioni, quarte dimensioni, eccetera. Però pur di scusare il commissario Calabresi, naturalmente. E quindi da lì in su la sua vita è stata molto dura di scontro, è stata anche in Sud America, e ancora adesso combatte la sua battaglia. Ha parlato a lungo in solidarietà con Alfredo Cospito. Dopo di lui un altro intervento di un compagno che mi sembra che fosse del Soccorso Rosso, e poi il corteo è partito. C'è stato, dopo una lunga attesa, due ore e mezza, così, si è poi mosso il corteo.
Ci terrei ancora a ricordare come la repressione sia iniziata i giorni prima e anche fuori dall'Italia, no? Come stazioni e aeroporti fossero presidiati un po' in tutta Europa, in modo particolare in Spagna e in Grecia, dove alcuni nostri compagni non sono riusciti a raggiungerci. E evidentemente un po' di effetti lo sta sortendo il movimento anarchico, no? Finalmente riesce un pochino a farsi sentire, magari non proprio come vorremmo noi, ma ovviamente la manipolazione delle informazioni gioca il suo ruolo in modo importante. Chiaramente, come stavo dicendo prima, già in Spagna ci sono i primi fermi che servono sostanzialmente a ridurre la possibilità di riunirsi in Spagna e in Grecia, di riunirsi qui a Torino, in quanto ovviamente la chiamata è di tipo internazionale, anche perché noi anarchici siamo internazionalisti.
Sì, non abbiamo mai avuto frontiere, non abbiamo mai rispettato le frontiere, le abbiamo sempre fatte su e giù, e quindi ovviamente ci mancherebbe che rispettassimo le frontiere. Poi per una cosa di una gravità simile mi sembra che non se ne parli proprio di rispettare le frontiere, non è neanche lontanamente immaginabile che sia una manifestazione solo a livello nazionale. Ok, va bene, adesso magari un po' di musica dopo lo sproloquio e i vamos.
They're trying to build a prison for you. tax to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. And train brutal corporate sponsored dictators around the world.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
For you and me.
No more. No more.
No more.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison for you and me.
Fonti attendibili, Nuova Società, ci dice che il sindaco del comune di Quarone, in provincia di Vercelli, Francesco Pietrasanta, ha proposto alla sua cittadinanza dai 16 ai 65 anni un corso gratuito di autodifesa contro pericoli come quello di attacco anarchico. Ovviamente dopo aver visto la manifestazione di Torino. Questo ce la dice lunga su quello che sta facendo la comunicazione, no? Di quanto in un piccolo paesino della provincia si possa chiaramente fare propaganda politica alle spese di una situazione, di una condizione avvenuta da un'altra parte.
Vorrei mica che mi righino la macchina, scusa.
Fai attenzione a dove la parcheggi. E dai con la musica.
Pronto, siamo in collegamento, ci senti?
Sì, sì.
Pronto, ciao Anni, buongiorno, ben trovato qui a Radio Blackout, sulle libere frequenze di Radio Blackout, un'intervista con un compagno Notav, perché ci sono delle novità, ci sono dei movimenti sulle nostre deliziose prealpi, pre-Valsusa, specificamente nella zona di Rivalta, prossimità di Rivoli, eccetera, eccetera. Raccontaci, se puoi, che cosa sta succedendo, cosa è già successo e cosa sembra che debba succedere e per quali motivi ci sono queste trivelle da quelle parti. Dici un po'.
Sì, certo. Allora, la cosa era già nell'aria da un pezzo, che prima o poi sarebbero arrivate, perché pare che il progetto in previsione di fare questo passaggio sotto la collina Morenica, andare verso Orbassano per una linea nuova, sì, è stato, come dire, confermato a quanto sembra, e in funzione di quello sono partite le trivelle, sì, le trivelle per fare dei carotaggi lungo il percorso che praticamente da Rosta, al di là della collina Morenica, passerà sotto la collina Morenica, la linea dovrebbe passare, non passerà, sotto la collina Morenica, e arrivare poi, passando da Rivoli, passerà a Rivalta e poi a Orbassano.
Ma dovrebbero fare un tunnel o fanno proprio uno sbancamento di questa zona amena di villeggiatura che Rosta, Rivalta, cioè sono dei posti, sì, bellissimi, dove si vanno a installare dei cantieri che dureranno degli anni e che occuperanno degli spazi enormi. Quindi, cioè, hanno intenzione di scavare sotto o di sbancare? Questo si sa già rispetto al progetto.
Sì, sì, sì. Sì, il progetto è abbastanza chiaro. In realtà faranno entrambe le cose. Sotto la collina Morenica faranno un tunnel, e quindi la devasteranno. La collina Morenica è una roba molto delicata, ci sono anche delle fonti idriche, c'è tanta roba lì, però intendono passare da lì sotto, partendo dalla zona di Rosta, e poi usciti dalla collina Morenica intendono fare praticamente, come si può dire, la faranno a cielo aperto sostanzialmente,
sì, sì, sì.
Faranno due enormi, come si può dire, adesso che siamo in guerra fanno le trincee, due enormi trincee, perché è tutto in doppia linea, a cielo aperto,
sì.
quindi due gallerie di 14 chilometri, poi ci saranno queste due enormi trincee che andranno verso Orbassano, a cielo aperto, poi verranno chiuse con diciamo una collina, utilizzando il materiale scavato a copertura delle trincee, verranno chiuse sostanzialmente con delle colline alte 15 metri per oltre 2 chilometri e mezzo.
Un notevole impatto ambientale.
Un impatto devastante, secondo me. Sì, sì, sì.
E dove
una di detriti sarà cambierà proprio la visibilità da Rivalta, oltre a esserci la questione che passeranno in terreni agricoli di alta qualità, tra l'altro, quindi sì, distruggeranno per sempre anche questi terreni agricoli, che ne dicano questi qua, quindi è un bel disastro.
Sì, tra l'altro nella zona di Rivoli dove dovrebbero sbucare con questi lavori?
Diciamo in molto vicino all'ospedale di Rivoli.
Perfetto, perfetto.
Sì, è l'ideale, proprio geniale questa roba qua. Sono matti, cosa vogliamo fare?
Incredibile. E questo per rianimare la stazione mercantile di Orbassano, dove crescono ormai i baobab, gli eucaliptus, eccetera, perché sì, semi abbandonati, i banani, eccetera, col cambiamento climatico, no? Le palme, e semi abbandonata, no? E per ridare vita a sto cadavere di
sto cadavere anche della con Fiat, con un percorso incredibile che c'è senza senso. Il percorso per andare direttamente a Torino c'è già. In realtà fanno questa deviazione, dovrebbero andare appunto a Orbassano e a rifare una nuova stazione con tutte le robe, quindi con decine di come si può dire, binari per far arrivare queste benedette merci, e poi da lì ritornare a Torino facendo una sorta di angolo a 90 gradi verso destra, 45 a destra, 45 a sinistra, proprio per, solo per spendere altri tipo 2 miliardi di roba. Insomma, questa è la questione. La questione è preoccupante, oltre a quello, oltre ai terreni, oltre a, anche bisognerebbe tener conto dei 5-7 anni di cantieri.
5-7 anni di cantieri, 5-7 interessante.
5-7 anni con centinaia di camion che ogni giorno vanno avanti e indietro per sversare la roba, tutta quella roba lì non si saprà dove metterla, tra l'altro, quindi faranno questa specie di duna. Poi ci saranno anche delle aree di lavoro, sono 3 enormi aree di lavoro, ma proprio grandissime, una proprio vicino anche, tra l'altro, all'ospedale di Rivere, una a Orbassano, una a Rotta. Ecco, l'idea è quella.
Bellissimo, ben sistemati proprio. Chi ha scelto quello come zona residenziale si è fatto, si trova una bella sorpresina.
Esatto, molti non saranno per niente contenti. Sì. Oltretutto sono partiti così con queste trivellazioni, improvvisamente neanche tanto. La prima improvvisamente, perché era nella zona di Rivoli, in realtà era praticamente al confine con Rivalta in un angolo nascosto.
Sì.
E lì, fra l'altro, ho fatto questa roba sversando anche nella bialera lì vicino una sostanza emulsionante molto inquinante. Tant'è che siamo poi ricorsi all'ARPA, a Rigoli.
Sì, tu dicevi poi, che ci sono anche delle falde acquifere da quelle parti lì, quindi
sì, potrebbe... dove hanno iniziato la seconda secondo carotaggio è esattamente in una zona smart, tra l'altro, è esattamente dove passa l'acqua per Torino,
ecco,
per quasi un terzo della città. Quindi ecco, una quantità di acqua che se viene inquinata viene fuori un delirio.
Sì.
E l'hanno fatto lì, anche con una certa arroganza, perché noi tra l'altro abbiamo fatto un paio di sere, abbiamo fatto dei giri lì in una 20-30 persone, e la prima sera non ci hanno trattati nemmeno benissimo, ci hanno anche poi spintonati via, anche perché ovviamente c'era una mole di poliziotti esagerata, c'erano tipo 4 cellulari, 7-8 macchine della Digos, con qualcuno che io conosco già, tra l'altro, della Digos, che si è subito presentato come lo conosco, antipatico, arrogante, violento, insomma, ecco. Quindi, sì. E lì quello potrebbe essere un altro piccolo problema, tenuto conto che proprio in quell'area lì dovrebbero fare queste enormi trincee, chissà cosa non succederà nella falda acquifera.
Nella falda acquifera, ciao falda acquifera,
esatto.
Poi.
Ciao falda acquifera.
Sul terreno morenico, puoi immaginare, morenico vuol dire pietraia essenzialmente, oppure pietre consumate. Materiale anche instabile, cioè un problema,
sì.
Problema notevole.
No, le falde acquifere del terreno morenico, sì, le verranno sicuramente intercettate e devastate tutte, questo lo so si sa per certo, lo sappiamo tutti, ma lì siamo già nella parte in pianura dove ci sono i terreni agricoli, e lì dove verranno fatte queste scavazioni, queste enormi trincee, fra l'altro, che occuperanno uno spazio intorno ai 100 metri per 18 chilometri di lunghezza, e lì sotto ci sono le falde, quelle che vanno per Torino, dove c'è l'area della SMAT che ha ovviamente come dire, aperto la strada per poter fare questo secondo carotaggio, un po' in maniera anche un po' vergognosa. Anche lì si sono distinti per lo sversamento sempre di questo emulsionante inquinante che serve a questa trivellina a scendere giù, e quindi ha fatto addirittura uno scarico direttamente in un'altra bialera lì vicino, ecco. Questa è stata la roba, anche provocando molta rabbia al proprietario del terreno lì vicino, che
non è stato avvisato, immagino, perché abitualmente
assolutamente
no, figurati, no.
Ma poi perché... tieni conto che lui c'ha un asilo per 40 bambini, E quella mattina, quella zona lì dove abita lui, in questo posto in mezzo alla campagna, è stato occupato di brutto da questi qua, che non volevano passare neanche far passare le mamme con i bambini, saranno anche rimasti un po' spaventati, credo. No? Sì. Quindi è successo anche un bel pandemonio.
Sì,
hanno chiamato anche il sindaco ha detto che non sapeva niente.
Figuriamoci se sapeva
qualcosa. I soliti sindaci della domenica. Qua sono veramente una roba terrificante. Tutto lui è responsabile degli eventuali problemi dei cittadini, ma lui ha detto che non sapeva niente.
Sì, ma adesso queste trivellazioni si sono interrotte, giusto? Si riprenderanno, sembra che debbano riprendere.
Sì, dunque, su un totale, nel territorio di Levalto dovrebbero farne due. Questa in quest'area qui vicino alla zona smart, sì. E un'altra potrebbe essere fatta, sarà fatta probabilmente vicino al cimitero di Rivalta, ma a una certa distanza là dove dovrebbe passare sempre il trincerone.
Sì, sì, sì.
E noi li stiamo aspettando, insomma, siamo già pronti, abbiamo fatto delle belle assemblee, abbiamo già fatto una camminata informativa domenica scorsa dove c'erano oltre 200 persone.
Beh.
Poi questa settimana abbiamo fatto lunedì e martedì le visite al cantiere dove siamo stati anche un po' maltrattati.
Sì, dicevo. Beh, chiaro, figurati.
La dico, c'è sempre la dico. E poi mercoledì invece abbiamo fatto una bella cafferolata in giro per il paese anche per dare una sorta di sveglia agli abitanti di Rivalta che sono lenti a capire.
Sì, che gli stanno per rovinare il paesaggio. Diciamo,
sì, ma poi
la vista si rovina.
Avranno anche altri problemi di vivibilità.
Beh.
Se tu tieni conto quanti camion pieni di roba passeranno lì intorno, ci sarà un'area devastante, schifosissima.
Sì.
I danni che verranno fatti saranno parecchi.
Sì, ma già io ricordo una decina d'anni fa c'era stata tutta una sequenza di carotaggi, no? Di trivelle sparse che venivano contestate fin giù nell'area, fino ad arrivare nell'area del Barocchio, proprio alle porte di Torino. Su questo, appunto, su questo percorso dove si ricollegherebbe il porto ferroviario mercantile di Orbassano con il resto della città, venendo verso la città, anche quindi abbastanza in qua vicino a Torino erano arrivati, e sempre con ingenti forze di polizia di scorta. Quindi le prossime sono, quindi ce ne sono altre in vista, diciamo, quindi bisognerebbe tenere viva l'attenzione, l'allerta, diciamo.
Sì, diciamo che ci sono un po' di persone di rivaltesi che adesso girano l'intorno per vedere cosa succede. Abbiamo delle informazioni fresche, al momento non sono ancora arrivate. Secondo noi a questo punto arriveranno lunedì.
Sì.
Nella zona del cimitero.
Sì, sì, sì. Se non sono arrivati di oggi.
Di oggi no.
No, ok.
Non ancora.
Va bene, allora altre iniziative in vista? C'è qualcosa di interessante?
Ma sì, beh, in realtà, come sai, hanno creato una cava improvvisamente a Caselette.
Sì.
Quindi ci sono anche iniziative previste lì a Caselette.
Sì. Sì, sì.
Lì di punto in bianco, anche sempre con lo stesso metodo, no? Fra l'altro il sindaco lì di Caselette è stato un po' vergognoso, secondo me. Però lì hanno da un terreno che era agricolo, che andava benissimo, molto grande, hanno cominciato a scavare, hanno tirato via tutto e butteranno materiale di risulta, diciamo, che arriva da San Didero anche e non solo. E quindi anche quello sarà un terreno che verrà definitivamente spaldato. Su 150.000 metri quadri, se non ricordo male, è proprio un terreno molto grande. Siamo andati anche a fare un giro lì la settimana prima, adesso lì saranno organizzate prossimamente delle assemblee, mi pare che sia giovedì a Caselette, giovedì 16,
sì.
Proprio a Caselette ci sarà una serata con i tecnici che parleranno della situazione.
Okay.
L'iniziativa sulle cave ci sono anche, c'è parecchia roba, poi i compagni del movimento Notav di Valle vanno una tantum a fare dei giri intorno, ecco.
comunque interessata la Bassa Valle. Te leggeremo le iniziative che sono legate appunto al movimento. Sì.
Sì.
Allora aspetta che c'è una domanda, un chiarimento.
Ciao, sono Luca. Senti, solo un piccolo chiarimento. Io mi ricordo che anni fa si diceva che la linea alta velocità non fosse adatta per il trasporto merci. Stai dicendo quindi che adesso hanno cambiato idea, il progetto si è perfezionato e per cui diventerà anche, come si dice, merci e passeggeri, cioè le mazze...
L'attack.
Guarda, io credo che questo nodo non sia ancora stato risolto. In realtà abbiamo già delle linee ad alta velocità, abbiamo un migliaio di chilometri, Torino-Roma-Napoli, Torino-Venezia, ad alta velocità, e guarda mai se hai visto passare un treno merci.
Sì.
A mio parere questa è una presa in giro, quello non potrà essere un treno ad alta velocità, o se lo fanno a rischio e pericolo di chi ci va, perché... come tutti sanno, i treni merci sono pesantissimi, non sono come i treni passeggeri, e quindi se passano per andare a velocità alta devono avere delle linee stabili che non si rovinano, invece così dovrebbero fare una manutenzione praticamente quotidiana, appena passa un treno merci rimettere in quadro tutta la linea, perché sono delle linee anche molto delicate, quindi è una cosa abbastanza interessata questa roba qua. Non è chiaro. Non è chiaro, tant'è che non è chiaro neanche. Dicono che su passeranno i treni merci, poi faranno passare i passeggeri dalla linea vecchia perché loro vogliono fare così, ma non è più alta velocità, ovviamente.
Sì, chiaro. Cosa. Anche perché le merci non possono viaggiare ad alta velocità, è proprio. Non...
Certo.
Quindi ovviamente le palle si sprecano.
Se passa un
via.
Treno che pesa non so quante tonnellate, quattro volte un treno passeggeri, se non di più, anche 10. Vai a fermarlo, se succede qualcosa è un disastro senza fine.
Va bene.
È proprio una follia.
Ti ringraziamo per tutte queste informazioni. Adesso noi facciamo ancora un ulteriore aggiornamento sulle iniziative e quindi a risentirci. E naturalmente sì. chiama la radio, chiamate la radio se ci sono in vista i trivellatori, i folli che vengono a trapanare il terreno da quelle parti, diamo subito l'avviso che la gente
volentieri.
Possa muoversi
molto okay. Volentieri. Senti, volevo solamente aggiungere una piccola cosa. Io sono molto attento, preoccupato per la questione dell'acqua, ma lo siamo tutti a quanto pare. Meno quelli che stanno facendo questa roba qua. Allora tenete conto che adesso su in valle da Chiomonte quella galleria laterale che hanno fatto stanno consumando ogni giorno una quantità di litri d'acqua spaventosa, cioè ogni anno loro consumano l'acqua per 40.000 persone, quindi per una città come Rivoli, solo facendo questo pezzo che hanno fatto, sono 7 chilometri. Allora è stato calcolato che se dovessero mai fare quella doppia canna spaventosa, praticamente verrebbe buttata via dell'acqua equivalente a quasi una città come Torino per 600.000 persone.
Ecco.
Giusto per chiarire come sono i numeri, si tratta di 24 milioni e 590, ci sono dei numeri, questi sono i numeri che dà la Torino-Lione, che da terzo non siamo noi.
Sì. Visto la siccità, visto la mancanza d'acqua, è perfetto, no? È proprio quello che ci vuole, una ciliegina.
Già Rivoli non avrebbe più l'acqua, teoricamente. Già così come adesso, 40.000 abitanti non hanno più l'acqua. Ce n'è di meno.
Ma si può fare di più.
Volevo solo aggiungere sta roba. Sì, si può fare molto
di peggio.
Molto peggio.
Ok, va bene, ti ringraziamo moltissimo e appunto teneteci informati in modo da poter avvisare la gente per tempo quando arrivano i devastatori. Grazie.
D'accordo, grazie. Vi ringrazio tanto.
A presto,
io.
Vanni.
Ciao, alla prossima.
E allora dopo gli In Flames con Forgiven integro quanto ci diceva prima Vanni sulle varie iniziative che si svolgeranno la prossima settimana a partire da oggi, la verità, sulla Bassa Valle nei dintorni di Caselette, Avigliana, Rivalta e San Didero. Quindi iniziamo con oggi, venerdì 10 marzo alle ore 20:45 ad Avigliana, al centro polifunzionale La Fabbrica. Ci sarà un incontro dei comitati di Bassa Valle ed è aperto anche a tutti i cittadini, quindi per avere aggiornamenti, informazioni sugli ultimi fatti. Ci spostiamo poi a martedì 14 marzo alle 19:30 al presidio di San Didero. Ci sarà una pericena condivisa con una passeggiata, la nostra consueta battitura intorno al cantiere. Giovedì 16 marzo alle 12, sempre al presidio di San Didero, ci sarà il pranzo condiviso, a seguire intorno alle 15 un caffè, un posacaffè alla cava di Caselette e più tardi, o meglio in serata dopo cena, intorno alle 20:45-21, come ci diceva appunto prima Vanni, un'assemblea formativa con i tecnici e anche in questo caso è aperta a tutti i cittadini. Qui stiamo nella sala Italia 150 della strada Contessa 86. In chiusura sabato 18 marzo alle 15 sempre a Caselette ci sarà un'iniziativa alla cava. Poi dal lunedì, come già ci accennava, ci sono possibili appuntamenti, ci sono possibili arrivi di nuove trivelle, quindi gli appuntamenti sarebbero giornalmente di andare lì a Rivalta e ulteriori aggiornamenti li potete trovare nella pagina Facebook Notav Rivalta, anche qui in radio ovviamente gli aggiornamenti appena arrivano comunicazioni li trasmettiamo. Fuck you, Tony! Interrompo un attimo la musica per avvisarvi che ci sono delle camionette al campus in Audi e tutto il lungo d'ora. Allora, inoltre ci avvisano che c'erano anche i fasci al campus che erano appunto protetti da un bel cordone di sbirri e digos. Adesso sono defluiti sia i fasci che i sbirri e sembra che la situazione sia tutta a posto. We'll be right back.
were a hero. Go find him when he ain't nothing but a super punk. And you see, you're the one that's gonna have to stop him, 'cause you're the one that started him. What you make of it. So if your life sucks, you suck.
What's that crap you're smoking?
Playing the fool.
Waste your life for nothing.
When you're something,
what the hell you thinking?
My evolution.
Got to get back control.
It's your life.
Got to kill. Get that stupid.
Got to kill.
Get that stupid.
Battle, set off to slaughter in a useless battle. Thousands of us.
e ci vengono per le mani alcuni fogli che si intitolano Memoria di un indagato e anche un comunicato stampa che viene fatto sabato 25 febbraio 2023 da Renato Curcio, ex promotore, fondatore della Brigata Rossa, delle Brigate Rosse. Interessante perché è stato di nuovo indagato a distanza di 50 anni per i fatti riguardanti il sequestro di un industriale che si svolse nel 75 e che portò, si concluse con la morte della compagna di Renato Curcio, Mara Cagol, no? Che restò sul campo dopo uno scontro a fuoco con i carabinieri. Ecco, è molto interessante la dichiarazione perché viene fuori molto chiaramente che Mara Cagol è stata assassinata a freddo. Quindi anche a distanza di anni, io allora avevo, non so, 16 anni, però mi ricordo che facevano impressioni questi avvenimenti, no? Di queste morti una dietro l'altra, perché non mica c'è stata solo lei, c'erano state parecchie di gente assassinata in questo modo, eseguita, fucilata per la strada o direttamente in casa, nel covo. E vorrei leggere la parte terminale di questa memoria di un indagato di Renato Curcio, che dice di un'unica cosa però nel libro in cui ha parlato della sua non presenza in quella cascina dove c'era il sequestrato e dove adesso vogliono cacciarcelo a forza per riprendere i procedimenti contro di lui a distanza di 50 anni. Dice, non ho detto tutto quello che credo resti ancora da dire. Il modo in cui è morta Margherita. Dalla relazione scritta del compagno che era con lei alla cascina e che riuscì ad andare via, aggiungo, ampiamente circolata nelle Brigate Rosse, rinvenuta in qualche perquisizione, infine anche pubblicata, si può dedurre infatti che sia stata uccisa dopo il conflitto, anche se ovviamente quella relazione non costituisce una prova. Oggi però, con l'autopsia in mano, possiamo avere la certezza che il colpo mortale fu un colpo classico sottoascellare da sinistra a destra che ha perforato orizzontalmente i due polmoni. Colpo mortale inferto con competenza professionale. Su di ciò non possono esserci più dubbi, come sul fatto che Margherita in quel momento fosse disarmata e le sue mani fossero alzate. E poi la storia continua parlando della sua, del fatto che lui è stato indagato per questo e per questo motivo ritira fuori questa cosa. A noi vengono in mente delle cose della prima gioventù, a me e a altri che hanno vissuto quest'epoca da molto giovani, che non era un caso che la gente venisse freddata così dalle forze dell'ordine, dai carabinieri o della polizia, eccetera, o da gruppi speciali come quelli della Chiesa, che erano comunque carabinieri, no? Ricordiamo, oltre a Mara Cagol, l'eccidio di Via Fracchia a Genova, dove i cosiddetti terroristi vengono assassinati in casa, no? Da un gruppo di commandos delle forze dell'ordine. E ricordiamo anche lo stesso Walter Alasia, che era uno degli ultimi proprio seguaci diretto di Renato Curcio, anche lui ucciso in questo modo. Per questo qui, per rimanere nell'ambito delle Brigate Rosse, però se andiamo a vedere anche al di fuori delle Brigate Rosse succedevano delle cose del genere, perché è famosa la storia, ci hanno pure fatto un film sopra, di Horst Fantazzini, che viene fucilato dai carabinieri del generale Dalla Chiesa mentre sta cercando di scappare dal carcere della Castiglia di Saluzzo. E viene prima disarmato con un colpo sparato da un cecchino che gli fa saltare l'arma, gli colpisce la mano e poi letteralmente fucilato dai carabinieri di Dalla Chiesa, dai killer di Dalla Chiesa. E quindi praticamente era una cosa in uso, molto diffusa all'epoca, ed adesso ne è affiorata un'altra. Anche la compagna di Renato Curcio è stata assassinata in questo modo. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo, qui dalle libere frequenze di Radio Blackout.
Mister Kang.
E Francesca.
A risentirci alla prossima trasmissione venerdì, venerdì prossimo sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Vi racconteremo della vera vita di Adolf Hitler.
E continuate a stare collegati sulle frequenze di Radio Blackout perché ora inizia Matix Flow.